città e crolli il grattacielo, rimani tu da solo, nudo sul mio letto, bruci la città, viva nel terrore, nel giro di due ore, svanisca tutto quanto, svanisca tutto il resto.
Eh sì, praticamente questa sarà una puntata dei normali incendiaria, caro il mio Marco Matteoli. E ce l'hai messa tutta con questa selezione di oggi.
Ma Irene Grandi, beh, ma sai, da una parte c'è il campanilismo, Irene Grandi e Fiorentina, la canzone di Francesco Bianconi, che era uno dei fondatori dei Baustel, un altro gruppo toscano che andava di moda tra gli anni 90 e i primi anni 2000, e poi il tema è la città, perché in qualche modo è inquadrato nelle letture che faremo oggi di Christine de Pizan, La città delle dame, di questo libro che si trova in una bella traduzione con testo francese a fronte per l'editore Carocci, un editore romano invece, non più toscano. E un altro libro che consiglio, lo dico subito all'inizio perché poi me ne dimentico, se qualcuno volesse leggere un bel romanzo, un romanzo storico su Christine de Pizan, cioè sulla protagonista della puntata di oggi, è uscito proprio recentemente, qualche mese fa, un libro di Nicoletta Bortolotti per Harper Collins, che è un romanzo epistolare in cui la protagonista è proprio Christine de Pizan, che scrive la figlia in convento, la figlia maggiore, e gli racconta un po' tutta la vita e tutte le vicende della sua vita, di come diventa scrittrice, eccetera. Ma della vita di Christine de Pizan parleremo proprio oggi, però Anna, so che devi dire le solite importantissime cose, cioè che siamo i normali, che siamo io e che siamo te, eccetera, eccetera. Quindi
bravo,
le lascio dire.
Ecco, no, l'hai già, vedi, hai già centrato, siamo io, siamo te, questa è i normali, l'unica cosa che non abbiamo ancora detto probabilmente è che siamo su Oltrelago, ma chi ci ascolta lo sa perché ci sta ascoltando, quindi il siamo io, siamo te, mi piace molto questa definizione, i normali, siamo io e siamo te, fantastico. Vai, guarda, ormai hai avviato magnificamente questa puntata, quindi a te la palla.
Va bene. Allora, la protagonista di oggi, come dicevo, è Christine de Pizan, questa importante donna di cultura di quello che chiamiamo il Medioevo, anche se la sua vita si svolge in questo periodo di passaggio tra il Medioevo e la prima età moderna, perché nasce nel 1365 e muore nel 1430. È una donna affascinante, è un personaggio veramente bello perché è di origine italiana, il padre è italiano, lei stessa nasce in Italia, e il padre però è un medico, è un medico e astrologo, a quel tempo le due categorie coincidevano, e trova lavoro presso il re Carlo V di Francia, detto anche il saggio perché era un grande amante della cultura e della vita intellettuale, e Christine cresce nella corte francese, alimentata da questa biblioteca reale che va creato Carlo V, e quindi nutrendosi della cultura del suo tempo, del meglio della cultura del suo tempo. La biblioteca reale era quella del Louvre, dove adesso c'è il museo, insomma, nei pressi dove c'è il famoso museo a Parigi. Quindi cresce veramente un ambiente vivissimo dal punto di vista culturale, di grandissimo fermento, cresce come una donna di lettere, e a 15 anni il padre la, la fa sposare, come usava quel tempo, con un notabile, con un notaio anzi, e con il quale ha un matrimonio felice. Cioè Cristina scriverà sempre bene della sua storia d'amore con quest'uomo. È quello che, nonostante appunto sia un matrimonio combinato, è quello che era un matrimonio felice e funzionante, dalla quale hanno 3 figli. Tutto cambia nella vita di Christine quando nel giro di pochi anni muore il padre per anzianità, scusate, muore il marito invece per malattia, quindi resta vedova, e declina anche il potere di re Carlo V con il suo successore. Quindi Christine si ritrova vedova con 3 figli a carico, la madre anche a carico, senza più soltanto con l'eredità di quello che gli era rimasto del marito, a dover gestire questo piccolo patrimonio che le era rimasto, e soprattutto a doversi reinventare la vita. E Christine stessa scrive che in quel momento lei deve farsi uomo, perché a quel tempo la protezione, la direzione delle famiglie era un compito da maschi. Quindi lei scrive proprio così nelle sue memorie: mi sono trovata a dover diventare uomo, nel senso che si deve prendere cura di tutte queste persone, portare avanti la famiglia, proteggerle, insomma, anche dalla situazione. Erano tempi anche di guerre quelli, non erano certo tempi semplici, e per poter mantenere la sua famiglia si trasforma in quello che era un mestiere tradizionalmente da uomo, cioè una donna di lettere, un uomo di lettere si dovrebbe dire nel suo caso, e quindi inizia a fare la copista, inizia a scrivere per altri, cioè a fare quello che oggi si chiamerebbe una ghostwriter, una copywriter, cioè scrive testi per altri anche su commissione, poi diventa anche poetessa e narratrice, e scrive tra le prime storie, tra le prime forme narrative del Medioevo francese, del tardo Medioevo francese, quasi siamo all'alba dell'età moderna appunto, e soprattutto è la prima donna della storia dell'Occidente a fare la scrittrice per professione, cioè per mantenersi e per mantenere la sua famiglia. Quindi è una figura bellissima. Forse il libro più importante che scrive, da cui andremo a leggere i brani di oggi, è questo libro che si intitola La città delle dame. È un testo scritto tra il 1404 e il 1405. E l'occasione da cui nasce questo testo, la devo raccontare perché in qualche modo mi riguarda, è che Christine stava leggendo un testo che parlava delle donne male, scritto da, e in questo mi riguarda, da un autore che si chiamava Matteolus, quindi è un quasi omonimo del mio cognome, e forse un antico avo,
esatto,
che devo riscattare.
Un avo.
Che devo riscattare in questa puntata di oggi. E lonta, perché quest'uomo, questo autore, parla male delle donne. Questo fa rattristare Christine, e così racconta nelle prime pagine del suo libro La città delle dame, si trova a meditare su quale sia il senso e la dignità delle donne nella cultura e nella società del suo tempo, e in questo momento di meditazione le si presentano di fronte a sé 3 dame. Queste dame sono le ragione della rettitudine e della giustizia, che la invitano a costruire, a edificare una città fatta interamente di storie di donne, cioè le cui fondamenta sono le storie delle donne dell'antichità, le cui mura sono le donne più famose della storia per ragione, per rettitudine e per giustizia. E questa città viene modellata appunto tutta su racconti di donne che vengono di fatto rivalutate, spesso anche donne, figure negative, come vedremo nei testi che leggeremo tra poco. E abbiamo di fatto quasi un centinaio, forse più di un centinaio, di racconti, di storie di donne appunto importanti nella cultura, e poi anche scambi di battute e di dialoghi con queste protagoniste figurate, cioè ragione, rettitudine e giustizia, con le quali appunto Christine discute su quale sia la dignità e la virtù dell'essere femminile in quel contesto. Quindi se le donne abbiano mai inventato veramente nulla, ma perché si dice che le donne sono leggere, perché si dice che sono tirchie, perché si dice che sono traditrici, no? Tutti i luoghi comuni che Christine de Pizan trae dalla letteratura del suo tempo e da quella antica, così come trae queste storie, perché sono le fonti sono tutte tratte dalla letteratura antica. Di fatto, questo è anche un libro che può essere considerato dentro la dimensione dell'umanesimo, perché in qualche modo si rifà a fonti appunto classiche, antiche, tardo-antiche e medievali. Tra le fonti di questi testi, ovviamente, c'è Boccaccio, c'è Petrarca, quindi tutti gli autori, c'è Dante, no? Quelli che sono proprio gli autori dell'umanesimo italiano. Quindi è un libro con un grandissimo valore culturale, anche molto affascinante. E sentiremo dopo anche la bellezza narrativa di queste storie. E metteremo anche in evidenza, leggendo i brani, la profonda matrice autobiografica, come abbiamo detto, di questo testo. Anche questo lo rende un romanzo, tra virgolette, affascinante, perché questa storia in realtà, oltre ad essere le storie delle donne, è anche la storia di una donna, cioè della stessa autrice, cioè di Cristan de Pizan, perché è lei appunto che si fa uomo, che vince contro le difficoltà del tempo e diventa un'affermata, affermatissima scrittrice per il suo tempo, quindi riesce anche nel suo obiettivo di conquistare il suo spazio nella società. Però possiamo sentire la prima canzone, se vuoi, Anna.
Adesso sei, tua madre va dicendo che a maggio un'altra sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è una ragazza, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non posso più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio. Impazzisco senza te e ogni notte ti rivedo accanto a me.
Vedi che avevo ragione a definirla una puntata incendiaria questa, perché dopo Irene Grandi arriva anche Nina Zilli, con il suo intento.
Sì, sì, ho voluto un po' giocare sul Bruci la città e Se bruciasse la città, nei due titoli di queste due canzoni. E in realtà sono due interpretazioni meravigliose di canzoni non scritte da loro. Però veniamo alla prima storia della regina Semiramide. Non è la prima storia, è la prima storia, diciamo, del libro, ma non è il primo capitolo, e fa parte delle fondamenta di queste città. E Cristan de Pizan prende una figura mitologica, della tradizione mitologica e dell'epica, negativa. Molto negativa, perché era considerata appunto una donna crudele, lussuriosa, addirittura incestuosa, perché sposa il suo stesso figlio, e così come raccontata dalle fonti. La Pizan è la prima autrice della nostra cultura che rivaluta Semiramide, che poi Semiramide sarà anche una protagonista tragica, una figura tragica dell'opera di Rossini. Però ecco, è veramente un personaggio Semiramide negativo, che invece in qualche modo viene trasformato in un modello positivo. Ricordiamo Dante, ad esempio, la mette nel cerchio dei lussurosi, dell'inferno, e con la famosa frase che libito fellicito in sua legge, cioè che trasformò la sua libidine, la sua lussuria, in una legge, in appunto in leggi che dovevano essere osservate dai cittadini del suo regno. Leggiamo appunto cosa racconta. Semiramide fu una donna di immenso valore e grande coraggio nelle imprese e nell'esercizio delle armi. Era così eccellente che la gente di allora, pagana, sosteneva che per l'immenso potere che lei deteneva in terra e in mare era sorella del dio Giove e figlia del vecchio dio Saturno, che dicevano essere gli dei della terra e del mare. Questa dama fu la sposa del re Nino, che diede il nome alla città di Ninive, e diventò un grande conquistatore grazie all'aiuto di Semiramide, che cavalcava in armi al suo fianco. Quindi è già una regina, questa regina degli Assiri, già grande quando è sposata con il suo marito, il re Nino, fondatore della città di Ninive. Quindi insieme al marito egli conquistò la grande Babilonia, i vasti territori degli Assiri e molti altri paesi. Questa dama era ancora molto giovane quando Nino venne ucciso da una freccia durante l'assalto a una città. Dopo aver celebrato solennemente il rito funebre, così come si conveniva, la dama non abbandonò l'esercizio delle armi, anzi più di prima prese a governare con grande coraggio e vigore il suo regno, che comprendeva sia i territori suoi e di suo marito che quelli conquistati con la spada, e tutti li seppe conservare nobilmente secondo i dettami della cavalleria. Ecco che proprio come Christine Semiramide si sostituisce al marito e diventa lei a condurre l'impresa, no? Il regno. Questa dama di così grande coraggio non temeva nulla e non indietreggiava di fronte al pericolo, anzi si esponeva con tale valore che respinse tutti coloro che avevano pensato nella sua vedovanza di riuscire a strapparle le terre. Questo è un tratto profondamente autobiografico, perché anche Christine dovette difendere il suo patrimonio da chi glielo voleva portare via, perché appunto era debole, era vedova, e una donna vedova era soggetta, come dire, alle angherie di tutti i potenti. Era così temuta come guerriera che non solo mantenne i territori già conquistati, ma la testa di una grande armata mosse guerra all'Etiopia, contro cui combatté con ardimento, conquistandola e unendola al suo impero. Da lì partì per l'India e attaccò in forza gli indiani, ai quali nessuno aveva mai osato dichiarare guerra. Li vinse e li soggiogò. In seguito proseguì le conquiste di altri territori, tanto che per farla breve arrivò a conquistare tutto l'Oriente, sottomettendola alle sue leggi. Oltre a queste conquiste, Semiramide fece ricostruire con sodillare la città di Babilonia, che era stata fondata da Nemrod e dai giganti, e si trovava nella pianura di Senar. Questa città era già meravigliosamente grande, forte e crudele, ma Semiramide fece costruire nuove fortificazioni e grandi e profondi fossati tutto intorno, e costruttrice di città. E anche questo è un altro elemento autobiografico nel quale appunto Christine inevitabilmente si riconosce. Una volta Semiramide era nelle sue stanze e le sue damigelle la stavano pettinando quando le arrivò la notizia che una delle sue province si era ribellata contro di lei. Si alzò immediatamente e giurò sul suo regno che mai la parte di capelli che era rimasta sciolta sarebbe stata intrecciata finché non avesse vendicato quell'offesa e ripresa il controllo di quei territori. Fece rapidamente armare la sua gente, marciò contro i ribelli e li vinse con un coraggio e una forza straordinari. Spaventò talmente questi come gli altri popoli a lei sottoposti che più nessuno osò ribellarsi. Di questa impresa fu testimone a lungo una grande statua di bronzo dorato innalzata su un alto piedistallo a Babilonia, raffigurante una principessa che teneva una spada e con solo un lato dei capelli intrecciato e l'altro no. Questa regina fondò e fece costruire numerose città e roccaforti, realizzando molte grandi opere. Di nessun uomo è stato descritto un coraggio più grande o atti più straordinari e degni di memoria. È ben vero che molti la biasimarono, e a buon diritto se avesse vissuto sotto le nostre leggi, per il fatto che prese come marito un figlio che lei aveva avuto da Nino, suo sposo. E questo è il punto per cui viene criticata da tutti praticamente nella storia. Ma lei non stava sotto le nostre leggi, cioè sotto la legge di Mosè, perché appunto era prima ancora della rivelazione di questa legge. Ma i motivi che la spinsero a ciò furono principalmente due. Prima di tutto non voleva che nel suo impero ci fosse un'altra dama incoronata oltre a lei, fatto inevitabile se suo figlio avesse sposato un'altra, e poi che nessun altro uomo era degno di averla in moglie all'infuori di lui. Ma la si può giustificare per questa mancanza, che fu veramente grave, perché non vi erano ancora leggi scritte, lo ribadisce. In questo modo la gente viveva secondo la legge di natura e ognuno si sentiva libero di agire come gli pareva, senza commettere peccato. È fuori dubbio che se avesse pensato di agire male o che avrebbe potuto riceverne biasimo, non si sarebbe mai comportata così. Essa aveva un animo nobile e un grande senso dell'onore. Ecco, e poi conclude, ecco posta la prima pietra delle fondamenta della nostra città. Ora dobbiamo sistemare una grande quantità di altre pietre per far crescere il nostro edificio. Ecco, questa città parte con la storia di una donna meravigliosa, un personaggio negativo, considerato negativo da tutti, che non solo diventa positivo, ma positivissimo, vorrei dire, perché prende il posto del marito defunto e quel patrimonio, quel regno era stato coltivato e cresciuto insieme al marito, e qui c'è l'immagine anche molto bella appunto del buon e del felice matrimonio che aveva col suo sposo, che Cristina aveva col suo sposo, e perde appunto il marito Semiramide e non smette di costruire e di mantenere il regno, ma anzi lo amplia, lo fortifica, lo fa diventare ancora più forte, e poi con questo finale molto bello del matrimonio incestuoso con il figlio, che in realtà è come un ribadire appunto la dignità profonda di questa donna che nessun altro uomo era degno di averla in moglie, e questa è un'immagine molto bella. E poi appunto il biasimo di una religione che ancora non esisteva, anche questo è un tema forte, perché si deve essere sentita a giudicare male, malissimo, Christine de Pizana, prendere il posto di un uomo, cioè diventare scrittrice e mantenere da sola la sua famiglia. Quindi anche questo è un tratto molto bello. Però,
beh, per lei poi è diventata anche gioco forza quella di rivalutare Semiramide, perché appunto ci aveva ritrovato molte delle caratteristiche che le erano anche proprie.
Certo, sì, sì, e lo vedremo come questa. Nei brani che ho scelto in particolare questo elemento autobiografico continua a tornare ed è appunto affascinante, perché questo è anche un tratto della prima modernità, l'abbiamo visto anche in altri filosofi uomini, l'abbiamo visto in Montaigne, sebbene si tratti di più di quasi di due secoli dopo, l'abbiamo visto però anche in Agostino, invece qui siamo un migliaio di anni prima. È chiaro che la modernità, quello che noi chiamiamo modernità, quello che è la nostra cultura, si affaccia quando l'autore, il sé, la coscienza diventano sempre più protagonisti delle narrazioni, diventano quasi oggetti presenti e reali dell'esperienza intellettuale. E qui lo vediamo in qualche modo, ecco, emerge l'autrice costantemente e ripetutamente. Questo è un tratto che trovo molto affascinante. Però sentiamoci un brano tratto da Rossini, dalla Semiramide di Rossini. Non è possibile ovviamente ascoltare tutta un'intera opera lirica, questo è un brano breve, è soltanto il coro femminile, che però è un brano molto molto suggestivo. Thank you.
Mi rendo conto che è sacrilego interrompere l'ascolto. Che vogliamo fare, Marco?
Ma lo sono stato anch'io, perché ho dovuto tagliare appunto la parte della cavatina, cioè di quest'aria dolce, come si dice in termini tecnici, di quest'aria dolce aperta che era cantata da Katia Ricciarelli, che fa in questa edizione del Semiramide di Rossini, fa la protagonista, cioè appunto la regina Semiramide. Però un'opera lirica, insomma, non c'è tempo per ascoltarla tutta, anche se sarebbe più affascinante, insomma, di stare ad ascoltare me. Però
ma
dobbiamo andare avanti con la lettura dei nostri brani.
Con questo non concordo. Sono ugualmente interessanti. Ora, a dire affascinante, caro Marco, mi sembra che stai esagerando nei tuoi confronti, però molto interessante sicuramente. Tu puoi essere affascinante per altre storie, ma adesso proseguiamo perché dobbiamo parlare di donne crudeli, barbare, giusto? Ricordo bene?
Sì. Sì, anche in realtà, come dire, anche qua le terribili amazzoni sono rivalutate e trasformate in creature positive, e di nuovo con una trama narrativa che ha qualche tratto autobiografico, perché queste donne che vivevano in questo mitico paese del Caucaso, che si chiamava Scizia, anche se poi gli sciti come popolo sono realmente esistiti, ecco, in questa Scizia succede loro che perdono tutti i mariti, fratelli e padri per colpa della guerra, e quindi la società si femminilizza non per loro scelta, ma appunto per un lutto, una serie di lutti successivi, e loro prendono in mano le sorti del loro paese, del loro regno, diventano guerriere, vendicano i mariti e non solo, ingrandiscono e stabiliscono un regno ancora più forte, e nel far questo, fra l'altro, diventano un po' uomini, no? Lo dicono, si mutilano uno dei due seni, da cui c'è una falsa etimologia, dice appunto deriva il nome Amazzoni, e si trasformano in qualcos'altro, in donne più forti degli uomini, e questa è una, come dire, un'immagine ricorrente nella Città delle Dame, in questo bellissimo testo appunto di rivalutazione della dignità femminile, perché non solo la dignità della donna è tale in quanto donna, ma supera di molto anche quella maschile. Questo forse è uno dei tratti più affascinanti di questo testo. Però voglio lasciarti a te, Anna, l'onore e l'onere di leggere questo brano.
Beh, visto che parliamo di Amazzone, è un grande onore. C'è una terra ai confini dell'Europa, vicino al grande oceano, che circonda tutto il mondo. Questa terra si chiama Scizia. Accadde un giorno che quella terra venne privata dal furore della guerra di tutti gli uomini più importanti che vi abitavano. Quando le donne videro che tutte avevano perduto i loro mariti, fratelli o padri, e che non restavano che i vecchi e i bambini, si riunirono per decidere con coraggio il da farsi. Alla fine deliberarono che da quel momento in poi avrebbero governato il regno senza tutela maschile e promulgarono un editto che vietava l'ingresso nella loro giurisdizione a qualsiasi uomo. Tuttavia, per assicurarsi una discendenza, sarebbero andate periodicamente nei paesi vicini, tornando poi nel loro paese. Se avessero messo al mondo dei maschi, li avrebbero rimandati ai loro padri, e se invece fossero state femmine, li avrebbero allevate. Per garantire l'applicazione di questa legge, incoronarono come loro regine due tra le dame più nobili, di cui una ebbe nome Lampedo e l'altra Marpasia. Compiuto ciò, cacciarono dal loro paese tutti gli uomini che vi erano rimasti. In seguito si armarono e con grandi truppe interamente formate da dame e fanciulle marciarono sui nemici, mettendo a ferro e fuoco le loro terre. Nessuno poté resistere e, per dirla in breve, seppero vendicare molto bene la morte dei loro cari. Fu così che le donne di Scizia cominciarono a portare le armi e furono poi chiamate Amazzoni, che significa private del seno, a causa della loro abitudine di bruciare, con una tecnica particolare, il seno sinistro alle fanciulle di più alta nobiltà, affinché non desse loro fastidio nel portare lo scudo. A quelle meno nobili, che dovevano tirare con l'arco, toglievano il seno destro. presero un tale piacere ai fatti d'arme, estendendo con la forza i loro territori, che dappertutto risuonò la loro fama, come t'avevo accennato prima. Quelle due regine, Lampedo e Marpasia, estesero il loro dominio su diversi paesi, ognuna alla testa di una grande armata, e tanto fecero che conquistarono gran parte dell'Europa e dell'Asia, e sottomisero molti regni alle loro leggi. Fondarono diverse città. In Asia la città di Efeso, che ha goduto a lungo e gode tuttora di grande fama. Di queste due regine la prima a morire fu Marpasia, caduta in battaglia, e al suo posto le Amazzoni incoronarono una delle sue figlie, vergine, nobile, bella, che si chiamava Sinope. Questa era così fiera che non volle mai unirsi a un uomo. Così rimase vergine tutta la vita e non aveva altro amore né altra cura che per l'esercizio delle armi. Là era tutto il suo piacere e nulla poteva appagare la sua sete di conquista. Vendicò la madre in maniera esemplare. Tutti gli abitanti del paese in cui sua madre era stata uccisa furono passati a fil di spada e le terre devastate. Da allora intraprese molte altre conquiste.
Sono storie bellissime, più che altro si percepisce l'orgoglio intenso dell'autrice nel rappresentare le donne in questo modo, donne veramente indipendenti che rifiutano, una volta che anche in questo caso, come già successe per Semiramide, rifiutano di tornare sotto la subordinazione di un uomo dopo che sono rimaste vedove. E questa era una sollecitazione la cui stessa Christine era stata sottoposta più volte nel corso della sua vita. Rimasta vedova con un buon patrimonio ereditato dal marito e con una posizione comunque buona, furono tanti i pretendenti che cercarono in qualche modo di sottometterla per prenderle il patrimonio e sposarla nuovamente e diventare i patrigni dei figli del marito defunto. Ma Christine si oppose e mantenne la sua indipendenza, la difese con la forza, con la dignità e con una grandissima anche disciplina, perché diventò appunto scrittrice. E io vedo appunto sotto traccia rappresentata questa donna combattente in queste immagini delle Amazzoni che fanno strage di tutti quelli che le vogliono imporre di nuovo di essere subordinata. Ma non ci vedo soltanto, come dire, un elemento di orgoglio e di resistenza al potere maschile, ci vedo anche un bellissimo, che comunque c'è ed è molto bello, ma ci vedo anche un elemento di profonda fedeltà all'amore di quest'uomo che era stato suo marito, al quale appunto era stata sinceramente profondamente legata. Quindi è doppiamente bella questa immagine e l'immagine di queste donne, proprio perché resistono nel nome della loro libertà e indipendenza, ma anche nel nome della fedeltà a un amore che non può essere appunto ritrovato con così tanta intensità e bellezza. Questo anche è un tratto bello per una scrittrice e per un testo narrativo. Però è arrivato il momento della canzone che caratterizza ormai questa trasmissione da sempre.
Sì, regaliamo la nostra sigla. Questa versione di Tempus Fugit di Bud Powell è veramente bella, bella, bella.
È Bud Powell che suona il pianoforte, fra l'altro, in questa registrazione, quindi è doppiamente bella anche per questo. Però tagliamo tutto noi in questa trasmissione. Io spesso, tu sai, insomma, quante volte ci confrontiamo anche sul tagliare un po' i testi che raccolgo, perché io sono logorroico e parlo tanto e poi arriviamo sempre in fretta alla fine della puntata con a mezzo fiato. Non tagliamo oggi però la lettura di questi racconti, perché sono talmente belli e completi che non voglio nemmeno sprecare una parola di Christine de Pizan. E fra l'altro l'edizione che consigliavo, con una bella tradizione che si trova in commercio per l'editore Carocci, ha il testo francese a fronte, che è godibilissimo, è un francese certo medievale, però assomigliando così al latino di quel tempo è abbastanza leggibile anche per un lettore italiano. E questa traduzione comunque è molto gradevole. Quindi passiamo a leggere la storia di Saffo, donna, e questo è il titolo del capitolo, donna di grande intelligenza, poetessa e filosofa. E anche questo ci ricorda un po' Ipazia. Ipazia non è tra le protagoniste di questa sillogia, di questa antologia di storie di donne. Probabilmente Christine de Pizan non aveva avuto accesso alle fonti tardo antiche da cui deriva tutta la storia appunto di Ipazia, e che abbiamo appunto visto l'altra volta anche essere profondamente bella, coinvolgente e drammatica. Invece però racconta questa storia di Saffo come una donna di grande intelligenza, poetessa e filosofa. Non meno erudita di prova fu la sapiente Saffo, giovinetta della città di Mitilene. Saffo era di grande bellezza, sia in volto che nel corpo. Il suo portamento, il modo di fare e di parlare erano molto dolci e gradevoli, ma la sua grande intelligenza superava tutte le grazie di cui era dotata. Padroneggiava in effetti numerose arti e scienze, e il suo sapere non si limitava ai trattati e agli scritti altrui, anzi compose diverse opere, libri e poesie. Il poeta Boccaccio tesse il suo elogio con belle parole, piene di dolcezza e di poesia. In mezzo a uomini rudi e ignoranti, Saffo, spinta dalla sua intelligenza vivace e dal suo ardore, frequentò le cime del Parnaso, cioè dello studio perfetto. Il suo coraggio e la sua audacia la resero compagna gradita alle muse, cioè alle arti e alle scienze, e penetrò nella foresta piena di allori, di piante di maggio, di verzure, di fiori multicolori dai soavi profumi, e di diverse erbe, là dove dimorano tranquille grammatica, logica, la nobile retorica, geometria, aritmetica. Avanzò talmente su questo cammino che entrò nella caverna profonda di Apollo, dio del sapere, e scoprì le acque della fontana Castalia. Imparò a suonare l'arpa, pizzicando le corde con il plettro, e danzava con le ninfe, cioè secondo le leggi dell'armonia e dell'accordo musicale. Nelle parole di Boccaccio sono evidenti la profondità del suo sapere e l'erudizione delle sue opere, il cui significato, come testimoniano gli antichi, ancora oggi è così profondo che sfugge anche a uomini di grande ingegno e cultura. Composte e scritte in modo eccellente, le sue opere e le sue poesie sono giunte fino a noi, luce d'esempio e di perfezione per i posteri. Saffo inventò numerosi generi lirici e poetici, composizioni brevi, lamenti struggenti, particolari canti d'amore, disperato e altre poesie di ispirazione differente, che furono chiamate saffiche dal suo nome. A questo proposito, Orazio ricorda che la morte di Platone, il grande filosofo che fu maestro di Aristotele, venne trovato sotto il suo cuscino una raccolta delle poesie di Saffo. Questa dama si distinse tanto per il sapere che la sua città, volendone onorare e conservare per sempre la memoria, innalzò e le dedicò una magnifica statua di bronzo fatta a sua effigie. Fu così che Saffo venne innalzata al rango dei poeti più celebri, il cui onore, dice Boccaccio, non è inferiore a quello della corona e dei diademi regali, della mitra episcopale, né alle palme o alle corone d'alloro della vittoria. Potrei parlarti ancora a lungo di donne di grande erudizione. La greca Leonzio, per esempio, fu una filosofa così abile che osò riprendere e confutare con argomentazioni chiare e giuste il filosofo Teofrasto, molto celebre ai suoi tempi. E si conclude in questo modo il racconto dedicato a questa poetessa, scrittrice, autrice, e anche qui riverbera sotto traccia e sotto il testo l'autorappresentazione di Christine de Pizan, che lei stessa appunto penetrando nella cultura, nel mondo culturale del suo tempo, seppe in qualche modo trarne fuori i migliori frutti, proprio come la poetessa greca. arrivando lei stessa a scrivere cose importanti. Mi trovo poi bellissimo, a parte il riferimento ripetuto e denso a Boccaccio, in questo caso le sue celebri donne sono prese, diciamo, anche letteralmente, perché positive, perché appunto Boccaccio parla positivamente della poetessa Saffo. Ma trovo molto bello anche il riferimento tratto da Orazio, appunto, che quando Platone muore gli viene trovato un testo di poesie sotto il cuscino, appunto una raccolta delle poesie di Saffo. Si sa che a quel tempo non c'erano proprio i libri, ma rotoli e pergamene e altre cose, però ecco, che ci fossero questi testi sotto la salma di un grande filosofo, che dava fra l'altro tantissima importanza alla poesia, alla rappresentazione per immagini dei contenuti filosofici stessi, è un motivo, come dire, di orgoglio anche per la stessa Christine de Pizan nel rappresentare così le donne. Donne che diventano di riferimento non solo esse stesse filosofe, ma diventano riferimento anche per i filosofi. Ricordiamo in questo caso anche la figura di Socrate, che era a sua volta il maestro di Platone, che aveva una sacerdotessa, la sua maestra era stata una sacerdotessa di Otima, che l'aveva appunto fatto crescere nella sapienza e nella cultura. Quindi c'è una linea profonda, questo ci vuol dire Christine de Pizan, che unisce in qualche modo la figura femminile, la sapienza, la saggezza e la cultura, e lei si sente iscritta in questo solco di lunga e profonda tradizione. Quindi continuava a inseguire appunto l'autrice nelle sue stesse parole. E, però sono veramente affascinato da questa donna. E certo, lei non avrei mai potuto sostituire nel suo cuore l'amore per il suo marito, però se fossi stato al suo tempo un po' ci avrei creduto e ci avrei sperato di conquistarla, perché era veramente affascinante. Poi è molto bella questa cosa che continua a dire, di che erano donne bellissime, ma poiché erano bellissime erano soprattutto intelligenti, cioè la loro intelligenza superava il fascino prodotto dalla loro bellezza, e questo è anche un altro dato molto bello. Insomma, stavi per dire qualcosa, stavi per criticarmi?
No, assolutamente no. Ultimamente spesso siamo abituati anche a donne che criticano miserevolmente, bestialmente altre donne. Qui abbiamo esattamente l'opposto, cioè abbiamo una scrittrice che recupera e rivaluta tutto quello che fino a quel momento era in qualche modo accantonato. Anche qui tu l'hai nominata prima, l'hai citata prima, Ipazia. Beh, ha la sventura del suo tempo, della sua epoca, quella di non aver potuto avere neanche un testamento tramandato, quindi di lei purtroppo si ha ben poco, si conosce poco, ed è un peccato perché probabilmente poteva essere inserita, in altra situazione sarebbe stata sicuramente inserita nell'interno di queste storie che tu stai così poi magnificamente hai scelto per noi, sempre estremamente interessante.
Pensa Anna a quanto è bella la figura, la testimonianza della figura di Pazza che emerge da fonti maschili. Certo, erano fonti che non le erano ostili o le erano favorevoli in qualche modo, o comunque erano ostili al suo nemico, al vescovo Cirillo, che di fatto la condanna a morte in qualche modo, la fa uccidere. Però sì, pensiamo se veramente una donna l'avesse decantata in questo modo, sarebbe diventata ancora più bella.
Sì, rischiamo di scivolare ne hanno parlato bene, non per parlare bene di lei, ma per criticare l'altro. No, Ipazia aveva delle caratteristiche, delle qualità fantastiche, e quindi non era tanto per criticare, certo. O per voler male al vescovo, ma insomma, questo è stato. Che dici?
Purtroppo io che qui dici, devo fare, signora, il pedante.
Sì, devi fare il pedante, fallo, dai, fallo. Fallo, è il tuo ruolo.
No. Mi trattengo dal fare il pedante e ascoltiamo la canzone e poi
No, pedati.
Sono già le 4:15. È già tardi. Sentiamo la canzone e poi andiamo avanti.
Ma guarda, indovina la canzone a chi è dedicata? A Saffo.
vedere la luce. Sopra i tetti, rossa l'imbarazzo, per così poca fantasia. La mia libertà.
Beh, qui il riferimento è abbastanza evidente.
Sì, c'è da dire che un elemento che prima non abbiamo evidenziato è che Christine de Pizan, nel parlare della poetessa Saffo, non ha detto, appunto, non ha citato tutte quelle storie, quegli aneddoti, quelle dicerie della cultura che la volevano addirittura omosessuale o lussuriosa o morta suicida perché per un amore non assecondato. E è chiaro che per quella sensibilità, per la sensibilità di Christine de Pizan, l'omosessualità, così come abbiamo già visto per Semiramide, la lussuria o l'incesto, erano considerate caratteristiche negative, quindi in qualche modo diffamatorie, denigratorie della figura di Saffo. Oggi ovviamente la nostra sensibilità, per fortuna, è cambiata rispetto a questi temi, quindi anzi non è un punto certo denigratorio della figura di Saffo, ma forse la sua omosessualità, poi presunta, perché ovviamente non ci sono testimonianze documentali, la rendono ancora un personaggio ancora più affascinante nel campo della nostra tradizione culturale, ricordandoci poi che appunto l'elemento dell'omosessualità al tempo dei Greci era molto diffuso nella società. C'è da dire però una cosa, a rafforzare ancora di più questo aspetto in Saffo: la società dei Greci era sì per certi versi aperta verso l'omosessualità, soprattutto maschile, anzi forse solo maschile. E perché era una società maschilista, molto maschilista, e quindi emergere letterariamente dentro una società di fatto come quella greca, per la poetessa Saffo, di fatto la rendeva dignitosa quanto un uomo. E quindi probabilmente questa accusa di essere omosessuale, cioè di comportarsi dal punto di vista affettivo e sessuale come un maschio, amando appunto le donne, era un modo per dire che era brava quanto un maschio. Paradossalmente era una svalutazione,
era un
che al tempo
complimento,
stesso la valutava.
Come dire, era un complimento.
Sì, non proprio, perché per dire appunto che era brava come un maschio volevano in qualche modo svalutarla come donna, e quindi di fatto non era proprio un complimento, però era il riconoscimento o forse il fraintendimento di un riconoscimento che gli veniva attribuito in quella società, che metteva i maschi sicuramente su una posizione molto alta e superiore rispetto alle donne. E per questo che in qualche modo l'omosessualità maschile veniva tollerata.
In tutti i personaggi che ci hai raccontato fino ad ora c'è sempre questa costante, no? Si è fatta uomo, perché è una persona di valore, vuol dire che in realtà si è fatta uomo, e quindi anche in questo caso con l'omosessualità era il si è fatta uomo, cioè la vediamo come fosse uomo.
Sì, devo dire che sebbene, come dire, abbia una denotazione indubbiamente e assolutamente sessista questa affermazione, come dire, calata in quel tempo, di fatto era una presa di posizione, una rivendicazione di altissima dignità, perché voleva dire veramente riuscire a prendere quel posto che era occupato dagli uomini, non quel posto di potere o quel posto di celebrità o quel posto di dignità nella società. Quindi era uno scalzare gli uomini in una posizione e prenderla. Quindi anche la stessa Christine de Pizan, che rivendica con orgoglio il suo essersi fatta uomo, va vista in questa contestualizzazione, cioè prende un posto, si fa spazio dentro un contesto, dentro un ambiente che era estremamente e rigidamente maschilista, quindi sgomita per trovare il suo spazio. Ecco, questo, se vogliamo, come dire, leggere un punto positivo, ecco, in questa affermazione, che sicuramente non è femminista, perché non ci sarebbe bisogno, ecco, per una donna di farsi uomo per trovare il suo posto, almeno non dovrebbe esserci bisogno oggi. A quel tempo invece aveva un altro significato e senz'altro un altro valore, quindi ecco, mi piace sottolineare questa cosa, ecco, a scanso di equivoci. E veniamo all'ultimo brano, vuoi leggerlo tu, Anna, ti va?
Sì, la storia di Medea e di un'altra regina chiamata Circe. Medea, della quale si parla in molti scritti, non fu inferiore nella conoscenza delle arti e delle scienze. Figlia di Eeta, re della Colchide di Persia, era molto bella, alta, dritta, slanciata e di viso assai grazioso, ma era nel sapere che superava tutte le altre donne. Conosceva la proprietà delle piante e tutti gli incantesimi possibili, non ignorava nulla di ciò che si poteva sapere. Con le formule magiche che conosceva poteva far tremare l'aria e oscurare il cielo, far uscire dalle profondità della terra il vento delle caverne, provocare la tempesta, arrestare il corso dei fiumi, preparare veleni, suscitare spontaneamente il fuoco per bruciare tutto, tutto quello che voleva. Sapeva fare tutto questo. Fu lei che attraverso i suoi incantesimi permise a Giasone di conquistare il vello d'oro. Come lei, Circe era regina di un paese sul mare, vicino all'Italia. Questa dama era così dotata nell'arte della magia che poteva ottenere ciò che voleva con la forza dei sortilegi. Conosceva un filtro che aveva il potere di trasformare gli uomini in bestie selvagge e in uccelli. Ne abbiamo la testimonianza nella storia di Ulisse. Egli stava ritornando dopo la distruzione di Troia e pensava di dirigersi verso la Grecia, il suo paese, quando i venti e la fortuna trascinarono le navi nella tempesta, sballottolandole qua e là, finché arrivarono al porto del paese della regina Circe. Poiché il saggio Ulisse non voleva sbarcare senza il consenso della regina del luogo, le inviò alcuni dei cavalieri per sapere se lei aveva piacere che scendessero a terra. Ma quella dama, scambiandoli per dei nemici, offrì loro un filtro da bere. Dopodiché si trasformarono immediatamente in maiali, ma Ulisse non tardò ad andare da lei e tanto fece che la persuase a restituire loro l'aspetto originario. Allo stesso modo, alcuni raccontano che quando Diomede, un altro principe greco, arrivò al porto, Circe trasformò i suoi guerrieri in uccelli e tali sono rimasti. Questi uccelli sono molto feroci. Gli abitanti del luogo li chiamano Diomedei.
C'è un po' anche un gusto enciclopedico in questi racconti, un gusto enciclopedico, come dire, che era già dentro un po' la cultura del tempo, la sensibilità, cioè di questi bestiari, di raccontare posti esotici con animali veri o falsi, insomma, c'è questo aspetto. Però il tratto forse autobiografico può essere letto in questo aspetto. Queste Medea e Circe, queste maghe, erano considerate streghe in qualche modo dalla letteratura del tempo, cioè figure negative, cattive. In realtà lei le trasforma, le rappresenta come scienziate, tra virgolette, quelle che oggi chiameremo scienziate, cioè donne in grado di dominare la natura attraverso la conoscenza e un'arte che aveva a che fare con la natura. Non bisogna dimenticare in questo senso che quello era in fondo anche il mestiere del padre, dell'amatissimo padre di Christine de Pizan, che era un medico, e i medici a quel tempo operavano in due modi essenzialmente, o facendo riferimento agli influssi astrali, appunto attraverso le tecniche astrologiche, oppure attraverso appunto pozioni, piante, pietre, minerali, tutto quello che poteva essere trovato in natura che portava e possedeva le proprietà appunto degli astri all'interno di questi quadri medico-astrologici che venivano fatti. Quindi queste due figure in fondo di maghe sono in realtà delle sapienti scienziate che in qualche modo, sullo sfondo delle quali in qualche modo riecheggia l'esperienza di Christine con il padre appunto che era uno scienziato. E se ricordiamo, questa doppia natura era un po' anche dentro Ipazia, che era matematica, astronoma, no? E quindi anche astrologa e al tempo stesso filosofa, quindi questo doppio tratto, questa pluralità intellettuale delle donne ritorna anche in queste figure, così come c'era già in Ipazia, no? Sapienti, l'abbiamo visto anche in Saffo, che era poetessa e filosofa, queste erano sapienti, maghe, scienziate in qualche modo, come ho detto, quindi sono figure di una completezza intellettuale molto affascinante. Però siamo arrivati ormai alla fine dei nostri racconti, ne mancano tantissimi per poter finire tutto il libro, a me piacerebbe leggere, ci sono delle storie, i libri proseguono con donne anche sante, ci sono anche storie di sante, di eroine, di donne, bellissime figure della società romana che si sacrificano per amore dei figli o dei mariti o della civiltà e società stessa, insomma ci sono tantissimi e bellissimi esempi di donne virtuose, però purtroppo, dico veramente purtroppo in questo caso perché meritavano, non c'è tempo di leggerle, quindi tocca andare avanti e chiudere anche questa trasmissione per poi ragionare sulle prossime.
Ma io direi che dici? Comunque possiamo sempre recuperare, perché questo è un testo estremamente interessante, quindi chissà, potremo riprenderlo. Intanto io direi che, come abbiamo fatto finora, dedichiamo anche un pezzo a Circe. Non sia mai ci si offende e ti dovesse trasformare in qualcosa, Marco. Che dici? Dobbiamo.
No, me l'ho già dato.
Dobbiamo. Dobbiamo.
Andiamo.
Beh, questa è una musica che funge da richiamo, no? Ti stanno chiamando, ti stanno affascinando con il loro richiamo, ma noi imperterriti andiamo avanti, non ci lasciamo catturare, caro Marco.
Andiamo avanti.
Ma sì,
ormai.
Sì, andiamo avanti, imperterriti.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, fra l'altro. L'ambiente acustico disturbato dal fatto che sotto il mio appartamento stanno facendo dei lavori di ristrutturazione, quindi ogni tanto
Ottimo.
Sento battere, sento rumori e cose varie, quindi è anche meglio chiudere prima che mi chiudano me facendo crollare tutto il palazzo, spero di no, insomma. E voglio annunciare di cosa tratteremo nelle prossime due puntate. Avevo detto nelle puntate che avevano preceduto quella di Pazza che avrei fatto un percorso attraverso figure femminili e continueremo a farlo, però questo percorso che avevo parzialmente annunciato continuo a modificarlo, perché tutte le volte saltano fuori, anche per incontri casuali, figure che mi stupiscono, mi colpiscono e voglio in qualche modo inserire in questo percorso, quindi nelle prossime due puntate affronteremo due donne diverse ma contemporanee, una è Olympe de Gouges, sono donne che mettono a dura prova la mia dizione nelle lingue straniere, la prima è francese, Olympe de Gouges, e anche lei scrittrice, autrice di testi teatrali, che però scrive questo, nel 1791 scrive questa bellissima dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, scritta proprio in polemica con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 dell'Assemblea dei rivoluzionari francesi. Un testo, vedremo, bellissimo, lo leggeremo in maniera speculare, perché è un testo speculare alla Dichiarazione appunto dei diritti dell'uomo e del cittadino, e vedremo quanto è polemica anche in questo soltanto riscrivere quello che avevano scritto i maschi. E l'altra poi autrice, che affronteremo invece nella puntata ancora successiva, è Mary Wollstonecraft, anche qua il nome è difficile da pronunciare, che è un personaggio veramente affascinante, è un'anarchica, un utopista, non sposa, diciamo, si accompagna, perché proprio perché anarchica, rifiutava un altro anarchico che è Godwin, e muore purtroppo di parto, lasciando una figlia che diventerà poi Mary Shelley, cioè la moglie del poeta Shelley, e soprattutto l'autrice di bellissimi romanzi dell'atmosfera romantica e gotica. Il più famoso di tutti è Frankenstein, appunto. E questa autrice scrive nel 1792, un anno dopo quindi il testo della De Gouges, un testo sulla rivendicazione dei diritti delle donne, che affronta di fatto lo stesso tema della, come dire, collega francese, il tema appunto dei diritti delle donne, però letto in una maniera più filosofica, diciamo, non meno polemica, ma con un taglio più filosofico ed etico, quindi visto che comunque la filosofia è un po' il terreno sul quale ci stiamo muovendo, mi faceva piacere recuperare anche questo testo. Però ecco, questo è quello che ci aspetta nelle prossime settimane.
Beh, sono state velocissime, perché appunto 1789, Dichiarazione dei diritti dell'uomo, hanno scatenato poi la reazione, cioè in una doppietta micidiale, 1791-1792, sì. Cioè della serie veramente siamo rimasti male. Dobbiamo precisare alcune cose, proprio il tempo strettamente necessario. Bene, bene, bene. Beh, allora vedi che anche questo percorso scelto, che è quello di rileggere la filosofia, o meglio di interpretare la filosofia attraverso la voce delle donne, è estremamente interessante, anche se parliamo comunque di periodi molto vicini, a differenza di quello che abbiamo fatto nel nostro percorso, diciamo, al maschile, no? Dove c'erano centinaia di anni di differenza, sì. In questo caso stiamo veramente a ieri l'altro, quindi
sì, sì.
E molto, molto, e sono tutte cose poi attualissime, quindi ci ritroviamo tutto quello che ancora oggi vorremmo dire e diciamo, in realtà con talvolta con meno poesia, ma insomma funziona ugualmente. Marco, che dire, grazie, io credo che di nuovo i nostri ascoltatori qui su Oltre Lago siano soddisfatti, perché anche in questa occasione, anche questa settimana, hai offerto tantissimi elementi di riflessione e di valutazione. Questo testo è sicuramente un testo molto molto bello, che vale la pena recuperare, perché appunto abbiamo la fortuna di avere ancora una edizione in commercio, un testo a fronte. Perfetto, che cosa possiamo,
sì, ricordo,
volere di più?
La ricordo anche il testo della... No, volevo ricordare il testo di Nicoletta Bortolotti, fra l'altro candidata al premio Strega, e il cui titolo adesso non ricordo, ma visto che abbiamo l'opportunità di usufruire di internet, lo cerco immediatamente. E è un testo appunto molto bello, perché racconta, è un romanzo storico, l'ha definito la stessa autrice, racconta di fatto la vita di Catherine de Pizan, Christine de Pizan, scusate, attraverso appunto una sorta di lettura, così, ecco, di lettere che scrive alla figlia. Non riesco però a trovarlo, si capisce dal mio smarrimento.
No, vabbè,
ma... Eccolo, si intitola, l'ho trovato, si intitola Un giorno e una donna. E il romanzo, l'editore è Harper Collins, è uscito qualche mese fa. Nicoletta Bortolotti, Un giorno e una donna. Ripeto, ci tengo a dirlo, perché io ho scoperto Christine de Pizan grazie a questo libro, quindi
giusta sottolineatura da parte tua. Ok, Marco, certo, grazie, certo. Grazie a te, grazie a tutti, E ci lasciamo con un'altra canzone di quelle che insomma rende bene, rende benissimo. Noi ci ritroviamo martedì prossimo, oltre lago, sempre puntuali alle 15 con altre donne che scopriremo insieme. Ciao Marco, grazie.
Buon pomeriggio a tutti.
Se ben che siamo noi.